accordo stretto tra la Confindustria di Squinzi e CGL, CISL e UIL, ovviamente accolto come grande passo in avanti da parte delle tre organizzazioni di Stato. Di fatto siamo di fronte all'ennesimo colpo di piccone rispetto alla stessa possibilità di libertà individuale di scioperare. Ne parliamo con Claudio, un compagno dell'Unione Sindacale Italiana della Sanità, che approfondirà con noi questa questione. Buongiorno Claudio.
Ciao Maria.
Raccontaci un po' tutti in maniera che possiamo capirlo che cos'è questo accordo sulla rappresentanza, poi cercheremo di approfondire un po' di più.
È stato definito dal nostro comunicato nazionale come una corda al collo dei lavoratori. E in effetti è un accordo che rischia di, come dire, di mettere un'altra catena al conflitto sociale e alle minoranze combattive. L'accordo diciamo che riguarda la rappresentanza, ma in realtà la cosa più grave che c'è contenuta in questo accordo è l'attacco al diritto di sciopero. Perché pur essendo le norme che regolano la rappresentanza delle norme assolutamente liberticide, secondo me insomma la cosa più grossa che c'è qui è un passo in avanti verso l'attacco al diritto di sciopero, perché in sostanza, sintetizzando un po' le tre pagine dell'accordo, si stabilisce sostanzialmente nel settore privato, dove fino adesso c'era una situazione non certamente libertaria nella rappresentanza, un po' caotica ma comunque liberticida lo stesso, si stabiliscono alcune norme attraverso cui si misura la rappresentatività su scala nazionale e si regolano le rappresentanze sindacali o unitarie o aziendali comunque che fanno capo alle singole aziende. In sostanza si definisce il 5% come soglia a livello nazionale per essere rappresentativi e partecipare alle trattative dei contratti nazionali. Teniamo conto che nel settore privato, perché questo accordo riguarda solo il settore privato, il settore pubblico è regolato da una legge, nel settore privato i sindacati di base non hanno quasi mai la trattenuta in busta, perché i datori di lavoro non gliela trattengono e perché è obbligatorio solo per i firmatari di contratto collettivo, che per fortuna, tranne qualche eccezione, nei sindacati alternativi non ce ne sono, visti la natura dei contratti nazionali che ci sono in giro. Quindi in sostanza, siccome il dato della rappresentatività è dato da una media fra gli iscritti ai sindacati e i voti ottenuti nelle elezioni di RSU, sostanzialmente essendo che le tessere vengono registrate all'INPS sulla base della trattenuta in busta, i sindacati di base di fatto non hanno uno dei due poli con cui si misura la rappresentatività, perché di fatto nel settore privato pochissime sono le aziende in cui viene trattenuta in busta lo stipendio. E fin qui siamo ancora sul terreno della rappresentanza. Quello che secondo me è più grave, il dato su cui secondo me va fatta più attenzione, è quello sulle norme che tenderebbero a regolare lo sciopero, cioè sostanzialmente si dice che laddove un accordo nazionale, un contratto nazionale viene firmato da sindacati rappresentativi del 50% più uno, e abbiamo visto che in realtà è una rappresentanza truccata, perché non tutti partono alla pari, anzi qualcuno parte molto più avanti, non si può, chi è delegato anche in un'azienda per una lista anche di un sindacato di base non può organizzare scioperi o comunque azioni di contrasto contro gli accordi stessi, cioè in sostanza si dice tu sei minoranza, vera o fittizia, tu non puoi più scioperare, perché altrimenti ci sono delle sanzioni che vengono poi definite dai contratti nazionali di categoria. Ora è evidente che finché questa roba resta un accordo, come dire, siccome è un accordo e non una legge, e a livello, diciamo, l'articolo 40 della Costituzione dice che lo sciopero è regolato solo dalla legge, ci sono margini poi di cause, eccetera, eccetera. Quando questo diventasse legge sarebbe un attacco al diritto di sciopero delle stesse dimensioni della legge 146, la legge 146, cioè la legge che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. E purtroppo la tendenza a farne una legge viene non dal patronato, ma da una parte stessa della CGIL, e purtroppo anche il sindacalismo di base su questo terreno ha delle defianze, insomma. Non so se sono stato chiaro.
No, volersi far normare e quindi congelare dallo Stato le relazioni sociali in questo momento storico è una vera e propria follia, mentre la libertà che nasce dal conflitto diretto, dalla propria capacità di portare in campo lo scontro nei confronti del padrone, è l'unica garanzia che uno ha, quindi farsi in qualche modo limitare per legge il diritto di sciopero aumenta tasselli e tasselli nella gabbia che sta chiudendo il movimento. Poi siamo perfettamente consapevoli che, voglio dire, tutte le gambe si spezzano, specie quando cresce la conflittualità sociale, però il dato in quanto tale resta. Ecco, io volevo farti una domanda più specifica sul ridefinirsi del ruolo di CGIL e CISL e UIL, perché fino a poco tempo fa avremmo potuto pensare tranquillamente che i padroni avessero deciso di fare a meno di questo costosissimo ed imponente apparato burocratico, proprio perché non avevano più bisogno di loro per garantirsi la pace sociale. A sorpresa, Confindustria, che peraltro oggi non rappresenta più l'insieme, voglio dire, dei padroni, pensiamo alla fuoriuscita velocissima fatta da Marchionne ormai un anno e mezzo fa, ma comunque Confindustria invece ha deciso di stringere questo tipo di accordo con la CISL, la UIL e la più che normalizzata CGIL. Tu cosa ne pensi?
Sì, no, come spesso mi capita di dire, insomma, cioè non esiste un piano del capitale, no? C'è una, come dire, una pianificazione nei dettagli di quella che è la gestione del conflitto sociale. Esiste una dialettica e, devo dire, poi nei tempi moderni anche un tirare alla giornata, no? Cioè non ci sono più grandi strategie. Quindi c'è un impulso che passa attraverso il patronato, che è quello di dire: beh, adesso siamo abbastanza forti da poter fare a meno di sta roba di burocrazie sindacali che intralciano, eccetera. Dall'altra però, insomma, c'è la crisi, c'è una crisi economica che è fortissima in Italia, come in Spagna, in Grecia, in particolare nel sud dell'Europa. Il conflitto sociale è latente, ci sono manifestazioni di ogni tipo, individuali e collettive, che danno il polso, insomma, di una situazione che è incandescente. Evidentemente, diciamo, in questa tornata, e dico in questa tornata perché poi le cose si evolvono anche in maniera abbastanza rapida, ha vinto quella parte o quell'umore, diciamo, all'interno del padronato, che insomma vede comunque il ruolo di CGIL e CISL e UIL come un ruolo comunque essenziale per controllare quello che è un conflitto sociale oggi poco, che ha una poca incisività, ma che domani potrebbe diventare invece molto pericoloso. Devo dire che faccio un esempio: non è che l'usare un certo tipo di strumento ne esclude l'altro, cioè qualche giorno fa, probabilmente anche per meccanismi che hanno a che fare con la politica istituzionale, a Terni si sono manganellati i lavoratori organizzati a CGIL e CISL e UIL perché occupavano una stazione, i lavoratori dell'Ilva, no? Cioè, questo
anche il sindaco, e poi hanno fatto finta che era stato un lavoratore, quindi insomma ce l'hanno messo.
Scusa, non ti ho sentito.
Hanno anche bastonato il sindaco facendo finta che fosse
che fosse una cosa, sì, no, ma è chiarissimo che lì probabilmente c'è anche una dinamica politica, no? Cioè nel senso che Alfano è ministero degli, è ministro di interno, cioè, c'è un meccanismo probabilmente di tipo istituzionale, no? Di scontro anche fra i partiti, cioè. Però insomma, cioè, come dire, si potrebbero fare molti altri casi, cioè non è che il fatto di firmare un accordo con CGIL e CISL esclude invece una gestione diversa, diciamo, il conflitto sociale, cioè quella, diciamo, quell'opzione lì è sempre, sempre lì, insomma, non se ne va, ecco. E, no, tra l'altro, ecco, una cosa, se mi permetti, che volevo far notare è che questa cosa del tentare, diciamo, di risollevare le sorti del movimento di classe tramite lo strumento della legislazione, in particolare la legislazione della rappresentanza, è una iattura, perché in realtà a tutt'oggi abbiamo quasi tutte le, tranne l'USI, insomma, sostanzialmente tutte le organizzazioni di sindacalismo alternativo che rivendicano una legge sulla rappresentanza, cioè come se in qualche maniera il Parlamento, cioè l'organo del primo dell'avversario di classe, potesse proteggere le organizzazioni combattive del sindacalismo di classe, no, dalle cattive confederazioni burocratiche, che è un po' paradossale, no? In realtà, cioè, oggi c'è, cioè, la necessità per chi è combattivo, per chi ritiene il conflitto di classe, insomma, si gioca in prima persona con l'azione diretta, non con i patti corporativi. Si dovrebbe, come dire, avere una strategia di difesa dalla legislazione sulla rappresentanza, non di proposizione, no? Perché è evidente che in generale, ma in particolare in questo momento, con i rapporti forti che ci sono, un intervento legislativo non può che andare a restringere, no? Basta pensare che, voglio dire, quello che ha fatto Marchionne alla Fiat, e insomma è discutibile che sia illegale, no? Perché in realtà l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, così come era stato lasciato dal referendum proposto da chi voleva rompere il monopolio di CGIL e CISL, lasciò la legislazione con i firma, cioè che aveva diritto alla rappresentanza solo chi era firmatario di contratto. Il paradosso
in questo,
paradosso.
In questo modo, insomma, il sindacato di base si è impiccato con la stessa corda che aveva intrecciato.
Esatto, sì, perché il 92 i bulloni, no, generarono un movimento che poi, o come ogni movimento, si affievolì un po', e sul calare di questo movimento c'è chi propose, erano due referendum in realtà, quello più radicale perse, ma tant'è, quello più o meno radicale vinse, vincendo lasciò una situazione legislativa che chiaramente a regola sarebbe, siccome i referendum sono abrogativi e rimandano a un'altra legge, avrebbero dovuto essere colmati, ma in realtà, siccome così come veniva lasciato l'articolo 19, era esattamente come lo volevano i padroni, cioè i sindacati di comodo sono rappresentativi, chi firma indipendentemente da quanto sei rappresentativo, da chi, cioè l'importante è che firmi, che dici di sì al padrone. È chiaro che, no, come dire, ma ti faccio un altro esempio, perché bisogna capirci su questa cosa. Nel pubblico impiego, prima del 98, quindi prima, diciamo, di tutta quella contestazione che c'è stata a partire dal 92, a parte i sindacati di base, ma anche da pezzi di CGIL, no? Ti ricordi il movimento dei consigli ed altre realtà. Cioè, quella legge che c'era era una legge sostanzialmente buona, nel senso che tu a livello aziendale, quando una volta avevi il 5% degli iscritti, avevi tutti i diritti sindacali, no? Cioè, quindi il riferimento era quello aziendale, cioè per diciamo, le materie aziendali, ovviamente diverso era per i livelli superiori. Nel momento in cui, cioè, questo movimento ha dato il frutto di una nuova legge, questa legge è andata in senso restrittivo, cioè adesso per arrivare anche al tavolo aziendale devi essere rappresentativo col 5%, ma su scala nazionale. Se no ti fai leggere in RSU, e se hai la fortuna di avere un RSU democratica come minoranza ti fanno essere al tavolo, ma come minoranza. Cioè, questo per dire che sono esempi molto pratici di come continuare a puntare sulla legislazione è autolesionista, cioè è miope e autolesionista. Il problema è quello di rilanciare il conflitto sociale e quindi di fare di riuscire a coagulare le forze che ci sono, di unificarle a partire dalle identità che ci sono già. Cioè, esistono nell'arcipelago alternativo delle identità che non sono comprimibili, però esistono contenuti comuni. Allora, a partire dalle categorie, a partire dai posti di lavoro, a partire dal locale, si può unificare le forze e portare avanti battaglie come quelle che hanno portato avanti, ad esempio, il coordinamento lavoratori ospedalieri di Milano, dove hanno unificato in un coordinamento su parole d'ordine precise, radicali, tutti i sindacati alternativi presenti, che sono diversi, insomma, a Milano, e insomma sono riusciti a fare due scioperi regionali di categoria, insomma, hanno delle carte da giocare. E questo è un po', insomma,
risulta difficile però pensare che questo sia un percorso agevole, perché abbiamo alle spalle 20 anni di fallimenti nel tentativo di costruire percorsi di unità, non da un punto di vista formale ma da un punto di vista concreto all'interno dell'arcipelago di base. Abbiamo di fronte dei microapparati burocratici, perché francamente quando i segretari delle maggiori confederazioni di base hanno lo stesso grado di rotazione dei segretari del defunto Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ossia stiamo aspettando che muoiano perché ne mettano un altro al loro posto, scusa la secchezza, ma oramai sembrano proprio incarichi a vita, diventa complicato, no, immaginare dei percorsi non conflittuali. Certo, io credo che l'auspicio sia quello che tutto questo parta direttamente dalla gente, dalla base, dai lavoratori, che scavalchino con le loro lotte tutte queste dinamiche, perché altrimenti non si riesce ad immaginare un percorso diverso, oltre ovviamente a cercare di praticare un sindacalismo autogestionale di base, ma come dire, in questo momento ai noi terribilmente minoritario.
La cosa decisiva ovviamente è l'entrata in campo della spontaneità dei lavoratori, no? Perché voglio dire, cioè, quando tu hai, come nel pubblico impiego, una situazione in cui manca un aumento salariale dal 2008, siamo al 2013, si prospetta di avere un primo aumento forse nel 2015, cioè, quindi con una perdita di salario notevole, insomma, perché l'inflazione specialmente per i ceti bassi che vanno a fare la spesa alla Coop o nei supermercati, cioè è un'inflazione significativa, e non c'è una partecipazione oggettivamente agli scioperi né del sindacalismo di base né di quello confederale. Cioè, è chiaro che c'è un problema, insomma, no? C'è un problema che non riguarda solo i sindacati, le organizzazioni. Però è chiaro che, siccome le forze appunto non sono esageratamente tante, c'è anche un problema di riuscire a utilizzarle al meglio. Ecco, se si perdono del tempo in iniziative come quelle sulla legge della rappresentanza, su cui tutti sono impegnati, no? Tu dai COBAS alla CUB, alla USB, cioè, e invece non si lavora perché sul territorio, cioè su dove si determinano i rapporti di forza, quindi nei posti di lavoro, sul territorio, nelle categorie, ci sia quel minimo di forza che comunque il sindacalismo alternativo ha, sia pure, voglio dire, non maggioritaria, ma comunque ha. Certo che non si aiuta, ecco, la spontaneità dei lavoratori, insomma, e non ci aiuta il fatto di riuscire ad andare avanti nei rapporti di forza, che poi sono quelli che vanno poi a determinare gli equilibri veri, reali, insomma, non quelli fittizi dei 5%, 3%, 2%, insomma.
Certo, d'altra parte la stessa spontaneità è fondamentale che riesca ad incanalarsi su una prospettiva di conflitto più su larga scala, anziché, come dire, scendere in piazza quando ormai tutti i buoi sono scappati dalla stalla e non resta che le fabbriche che chiudono, la disoccupazione crescente, la precarietà. Si tratta, come dire, di creare le condizioni per un attacco più deciso e io credo anche attraverso meccanismi di solidarietà più estesi, perché mosse come quelle che sono state fatte a San Raffaele di bloccare l'accettazione ma far andare comunque verso i servizi la gente non facendola pagare ha inflitto dei bei colpi all'avversario, ma contemporaneamente ha permesso al servizio di funzionare ugualmente, quindi grande intelligenza tattica da questo punto di vista, grande capacità di, come dire, essere conflittuali nei confronti del padrone senza far mancare il servizio in un caso come questo.
Sì, no, è chiaro che ora se poni un problema che in realtà già, per essere sviscerato ci avrebbe bisogno di molto tempo, ma però è che sono le forme del conflitto che, come dire, non è semplice rinnovare, no? Perché a volte si dà molto, molto semplicistico, no? Cioè si propone cose vecchie, cioè, i sindacati di base propongono cose vecchie e in realtà ci vorrebbe altro. Non è così semplice al solito, no? Perché in realtà da tutta una serie di pratiche. L'esempio del San Raffaele è un esempio, come dire, molto felice e radicale. Teniamo conto che là ci sono per la prima volta, che io mi ricordo, perlomeno negli ospedali, centinaia di persone che rischiavano il posto di lavoro, cioè già licenziate, cioè a cui già stavano arrivando le lettere di licenziamento, e quindi diciamo non è estendibile, no? A meno che appunto non comincino a licenziare veramente dappertutto. Però ecco, però è certo che il problema delle forme di conflitto sociale sono fondamentali, no? Un pochino è il discorso di sapere dove colpire, no? Cioè il discorso che si faceva alla Parma fra compagni domenica scorsa, cioè era là dove tu fai male al padrone riesci ad ottenere dei risultati. Ad esempio i lavoratori della logistica e dei rifornimenti dei grandi magazzini come l'IKEA eccetera riescono, lavoratori immigrati, cioè riescono a ottenere dei risultati. Bisognerebbe imparare da queste cose, no? Cioè, dall'esempio del San Raffaele, dall'esempio dell'IKEA, e quando si parla di scioperi generalizzati molto spesso in maniera così molto astratta, no? Nel senso, non si sa bene cos'è questo sciopero generalizzato. Beh, bisogna pensare a questo tipo di cose, no? Cioè ad esempio perché non bloccare uno sciopero generalizzato? Perché se il padrone è feribile sul terreno della vendita delle merci più che sulla produzione, perché siamo in Occidente e non siamo in Cina, non generalizzare lo sciopero bloccando, no, con vari sistemi le merci per quel giorno, facendo un danno reale anche dall'esterno dei posti di lavoro. Cioè, sono tutta una serie di cose. Altro discorso, il problema delle forme di autogestione, no? Cioè, è necessario oggi comunque insieme alla lotta rivendicativa sperimentare forme di autogestione per dare anche una prospettiva ideale, no, alle lotte che sono sempre più arretrate e riescono anche sempre meno a mobilitare perché hanno perso una dimensione ideale, cioè della serie si lotta perché si sta per morire e quindi vabbè, prima di morire, e invece è necessario, cioè non le grandi conquiste sono certo frutto dei fatti materiali, ma sono anche frutto e sono indispensabili dell'aspetto ideale, della prospettiva di un modello diverso poi di società, insomma, basati sull'autogestione, sulla comunanza, insomma, su queste cose qui, ecco.
Completamente d'accordo.